Buonasera, benvenuti a 8:30. Oggi il Presidente del Consiglio ha ribadito la necessità di costruire nuove carceri per 20.000 detenuti. Uno Stato civile, ha aggiunto Berlusconi, deve togliere la libertà a chi è stato condannato, ma non può togliere anche la dignità e persino attentare alla sua salute. Le parole di Berlusconi giungono a pochi giorni dal suicidio della brigatista Diana Blefari e dalla morte di Stefano Cucchi, il giovane che è stato arrestato per pochi grammi di droga e poi è stato restituito cadavere alla famiglia. Buonasera Maria Elisabetta Alberti Casellati, sottosegretario alla giustizia, bentornata. Il responsabile delle carceri, Franco Ionta, ha rivolto alla polizia penitenziaria un appello molto allarmato. Ha chiesto di mantenere i nervi saldi, lavorare con lucidità e unire gli sforzi in vista degli obiettivi comuni. Perché i nervi saldi? Che cosa sta succedendo nelle carceri italiane?
No, sta succedendo che c'è, in forza di questi episodi davvero dolorosi, un momento di, lo metto tra virgolette, di grave criminalizzazione nei confronti della polizia penitenziaria che viene contestata. Adesso noi come imperativo categorico abbiamo quello di accertare la verità di questi fatti e non facendo sconti di responsabilità a nessuno, neppure alle istituzioni. Questa è la nostra premessa, però fino a che questa verità viene accertata, non si può fare di tutta l'erba un fascio e buttare un po' la colpa nei confronti della polizia penitenziaria che ogni giorno davvero ha un compito molto difficile di sorveglianza, ma anche di tutela, ma anche di supporto psicologico nei confronti di tutte queste persone. Allora, mantenere i nervi saldi di fronte a questi accadimenti è d'obbligo.
Buonasera Rita Bernardini, deputata radicale eletta nelle liste del Partito Democratico. Secondo lei cosa sta succedendo nelle carceri italiane?
Sta succedendo che tutta la comunità penitenziaria è sofferente, dai detenuti agli agenti che sono sotto organico, per la vita che si svolge nelle carceri con il sovraffollamento, perché i detenuti sono sbattuti nelle celle per 20-22 ore al giorno, non lavorano nella stragrande maggioranza, all'80-90%, non fanno attività, si trovano in condizioni disagiate. Per esempio sono stata a Teramo ed erano tutti con il cappotto, sofferenti, e soffrono anche gli agenti che a questo punto hanno semplicemente il compito di chiudere la cella e vigilare che non succeda niente.
Buonasera al nostro terzo ospite, Renato Borzone, vicepresidente dell'Unione Camere Penali. Voi avvocati penalisti avete detto che in Italia è in pericolo lo Stato di diritto. Perché?
Ma con riferimento al carcere, noi crediamo che ci sia una situazione di ingestibilità che è collegata alle politiche della sicurezza che sono anche responsabili dell'affollamento carcerario, nella quale situazione noi temiamo che i più deboli, i più indifesi, che anche se hanno sbagliato e per questo devono pagare secondo le leggi, hanno comunque dei diritti, siano coinvolti in un meccanismo di disinteresse verso i loro diritti e perdano anche quelle elementari garanzie che ogni cittadino ha. Le carceri italiane sono in una situazione ormai inaccettabile e non è solo da oggi, per la verità.
E non è solo da oggi, poi avremo modo di approfondire. Buonasera Marina Valensise, bentornata. Perché secondo te, giornalista del Foglio, perché secondo te si parla di carceri solo quando ci scappa il morto, come si suol dire?
Perché il problema delle carceri è un problema atavico della Repubblica Italiana che si trascina oramai da decenni e in mancanza di riforme o in mancanza di provvedimenti che risolvono questo problema, si parla di carceri quando c'è qualcuno che ci perde la vita o ci scappa il morto. E il sistema è da commisurare non solo allo stato delle carceri italiane, ma soprattutto al fatto che noi oramai viviamo in una democrazia sotto i riflettori dei media e naturalmente quando ci sono casi come quello di Stefano Cucchi o come il suicidio della terrorista che ha contribuito alla morte di De Blefari, che ha contribuito alla morte di Marco Biagi, certo che l'opinione pubblica è sconvolta e quindi se ne parla.
Noi questa sera con i nostri ospiti cercheremo di capire se in Italia abbiamo bisogno di più carceri oppure di meno detenuti, magari anche ricorrendo a un nuovo indulto, subito dopo la pubblicità. Sottosegretario Casellati, oggi nelle carceri italiane ci sono oltre 10.000 persone che hanno meno di un anno da scontare. La stragrande maggioranza è in prigione per reati di lievissima entità. Perché non si mettono agli arresti domiciliari, magari con il famoso braccialetto elettronico, che peraltro è costato 100 milioni di euro allo Stato, no? Perché non si può fare?
Il braccialetto elettronico poi non ha mai funzionato, è stato fatto ancora nel governo da D'Alema, mi pareva ci fosse, nel 2000, non sono stati sperimentati prima e quindi hanno avuto delle disfunzioni proprio da un punto di vista operativo, non hanno mai funzionato. Allora, il problema delle carceri è, anche per noi lo consideriamo una vera emergenza di carattere sociale, ma non è soltanto i 10.000 che devono scontare un anno, c'è un turnover continuo, un effetto porta girevole, per cui noi abbiamo avuto per esempio un dato nel 2007, persone che sono entrate ed uscite nel carcere circa 90.000, di cui 45-50.000 sono state 3 giorni. Allora questo mette in ginocchio.
Perché li mettiamo in carcere?
Perché non agli arresti domiciliari? Allora qui si richiede, come noi abbiamo più volte detto, ma perché non l'avete mai fatto?
Facciamo.
Perché qui ci sono sempre le prediche del dopo.
No.
Vorrei che ci fossero anche le prediche del
prima. A noi radicali
prima.
Non può dire
le prediche del prima, perché avete governato anche voi. Allora questa, siccome il sistema penitenziario è sempre stato un problema, ormai da più di 30 anni, che si risolve solo con atti di clemenza, a me non piace mai che uno, di fronte ad un problema che riguarda tutti i cittadini, si faccia sempre lo scaricabarile. Allora ognuno si assume le proprie responsabilità e ce le stiamo assumendo.
Non ve le state assumendo con
noi
il piano
ci stiamo
carceri.
Assumendo le nostre responsabilità,
il piano carceri
a differenza
è una follia.
A me non piace.
E non avete nemmeno i soldi per la copertura.
A me non piace.
Ci volete spiegare? Scusi, ci spiega il piano carceri?
Sì, lo spiego immediatamente. Si sta presentando perché? Allora, il piano carceri prevede una costruzione di nuove strutture che porterà nel 2012 circa 20.000 posti nuovi.
Sì.
Attraverso costruzione di nuove carceri, attraverso ristrutturazione di padiglioni, ma non è soltanto, perché il piano carceri non può ridursi ad una questione edilizia. Noi stiamo pensando contemporaneamente, guardando i dati, siccome ci sono circa 30.000 detenuti extracomunitari, stiamo cercando, o comunitari tipo rumeni, di stabilire dei rapporti con i paesi di origine per far scontare la pena nel loro paese. Poi si sta pensando anche ad una, siccome ci sono carenze di personale, di polizia penitenziaria, e le nuove carceri portano anche nuova assunzione di personale, di fare strutture leggere e strutture più pesanti a seconda del tipo
detenuto. Perché lei è così pessimista?
Semplicemente dei conti.
Piano carceri possa funzionare?
Io faccio semplicemente dei conti. Oggi la capienza regolamentare è di 43.000 detenuti, ce ne sono invece 65.225.
Nel 2013
saremo arrivati a 100.000 detenuti, quindi i 20.000 posti in più che avranno creato. Poi ci dovete dire che cosa ne fate delle carceri tipo Regina Coeli, tipo San Vittore. Berlusconi ha detto ci facciamo degli hotel o dei supermarket, ma insomma comunque vanno rimpiazzati quei posti, altrimenti...
Berlusconi ha dimostrato con l'Abruzzo di essere un operativo,
altrimenti
sta parlando
non ci
delle
siamo.
Carceri con soluzioni piuttosto...
Ma i soldi ci sono
per fare
ecco, la copertura, sono mesi che il ministro della giustizia Angelino Alfano, che ha l'onestà intellettuale, questo glielo riconosco, di dire che le carceri italiane sono incostituzionali, ma sono mesi che poverino dice la prossima volta presento il piano al
perché?
Consiglio dei Ministri.
Chiediamoci perché.
Ieri ha detto, beh no, fra due settimane lo presenterò.
Perché
manca la copertura finanziaria,
no, non è solo questo.
Mancano gli agenti di polizia
non
penitenziaria. Voi non potete raccontare balle da mesi mentre la gente sta lì
balle.
E
ma
muore.
La risposta invece
la posso, la risposta forse gliela posso dare, nel senso che siccome questo piano si sta elaborando ormai da aprile-maggio di questo anno,
no, veramente è pronto da molto prima.
No, era pronto ad aprile quando sono stati dati all'AIONTA dei poteri straordinari per tagliare tutti quei passaggi di carattere burocratico amministrativo che si possono poi trovare per esempio nelle costruzioni, sulla falsa riga di quello che
d'oro.
È stato fatto per le grandi opere, per dire, la legge obiettivo. Allora ci sono stati dati poteri straordinari, questo che cosa è significato? Che siccome il piano è costruiamo 10 carceri in questo posto, un altro, si stanno individuando le aree. Quindi i progetti di fattibilità, perché quando questa cosa si verificherà, la presentazione sarà anche una presentazione concreta con la posa della prima pietra, tempi di costruzione, se c'è la possibilità.
Ma quindi quando verrà portato in Consiglio dei Ministri?
Ma credo nel giro di un mese al massimo,
no,
perché stiamo portando.
Ha detto fra due consigli, fra due settimane, ha detto il Ministro Alfano.
E io dico nel giro prudentemente, perché stiamo portando, se poi sarà 15 giorni ancora meglio, ma proprio perché si sta dando concretezza a questo progetto.
Ma
perché poi ci sono la possibilità
in attesa del 2012-2013.
Voi cosa avete fatto? Un'amnistia? Volete far questo?
No,
noi abbiamo avuto fiato di clemenza.
Noi siamo gli unici che riconoscono di aver fatto una cosa giusta con l'indulto, che purtroppo non è stato accompagnato da un'amnistia. E se oggi non ci fosse stato l'indulto, nelle carceri non sarebbero 65.000, ma sarebbero 100.000 con le rivolte. Questo bisogna dirselo.
Ogni volta facciamo un indulto, buttiamo fuori la gente e questa è
i dati della recidiva e le chiedo anche di partecipare.
No, ma guardi,
vediamo i dati sulla recidiva un attimo,
perché
così cerchiamo la
carta.
Io preferisco.
Pensa che l'indulto sia impraticabile?
No, impraticabile perché è stata una soluzione quanto è durata. Un anno e poi si sono riempite di nuovo le carceri.
E non è stato fatto niente.
Allora, nel frattempo non avete fatto niente, perché l'indulto l'avete approvato senza aver fatto nient'altro.
Parliamoci chiaro.
Era nel governo, nell'altro l'abbiamo votata anche noi,
si
perché pensavamo
fare
che fosse
le
una
riforme,
soluzione.
Comprese
dopo
quelle sulla giustizia.
Allora,
voglio dire una cosa.
Le prediche a noi non piacciono,
le
ci piacciono i fatti.
Quando io controbatto mi dice che sono prediche.
Cerchiamo di chiarire, perché il pubblico ci ascolta. Se uno legge quello che dicono Giuliano Pisapia e Carlo Nordio, che hanno avuto
questa era la terza cosa che volevo dire, la depenalizzazione.
Da due punti di vista diversi, Pisapia per la sinistra e Nordio per il centrodestra, hanno avuto entrambi il compito di affrontare la riforma del codice penale. Sì. Se uno legge quello che dicono entrambi, capisce che c'è un problema all'origine, cioè che visto che il problema del carcere si risolve o riducendo il numero dei detenuti, o aumentando il numero delle carceri, visto che aumentare il numero delle carceri è difficile, riducendo il numero dei detenuti forse si può risolvere il problema. Entrambi hanno provato ad affrontare la depenalizzazione di alcuni reati, ad affrontare per esempio l'idea che non ci fossero delle sanzioni di tipo detentive per alcuni reati minori, e entrambi dopo anni di lavoro sono arrivati alla conclusione che in Italia è impossibile affrontare riforme condivise da questo punto di vista.
Mi dispiace che non sappiano deve governare in Italia. Forse glielo può spiegare Manconi, che ha fatto una ricerca con innocenti evasioni sulla recidiva e ha dimostrato che l'indulto tanto vituperato ha ridotto la recidiva.
Ma non si parla qui di indulto.
Chi ha fatto l'indulto ha avuto una recidiva del 25%, chi ha scontato interamente la pena ha avuto una recidiva dell'80%. Allora questi dati li vogliamo vedere? Ma perché quel ragazzo, Stefano Cucchi, per 20 grammi di marijuana è stato sbattuto in galera? Era proprio necessario alla galera? Era proprio necessario alla galera?
Io, scusate, però se volevo dare all'avvocato...
Forse si poteva stabilire anche una misura alternativa.
Noi antiproibizionisti le prevediamo, ma la legge era prevista la possibilità anche della comunità.
Quindi, tant'è vero che era stato anche in comunità, mi pare Stefano Cucchi, non era stato soltanto in galera.
Adesso aspettiamo l'esito delle indagini, il ministro Alfano ha promesso
delle perizie.
Però vorrei adesso dare la parola all'avvocato Borzone, perché non ha ancora avuto modo di parlare.
Stavo ascoltando con interesse.
Ecco, intanto vorrei che lei ci dicesse cosa ne pensa, e poi vorrei che spiegasse anche al nostro pubblico perché il 27 novembre prossimo voi vi asterrete dalle udienze, gli avvocati penalisti, per denunciare la questione carceraria.
Ci asterremo appunto per denunciarla e per segnalare alla pubblica opinione qual è la situazione del carcere, ma per la verità... Noi lo stiamo segnalando come Unione delle Camere Penali dal 2006, da quando c'è stato il provvedimento di indulto, c'erano allora 65.000 detenuti, dopo indulto si è arrivati a 38.000, adesso sono cifre approssimative, fin da quel momento anche con proposte concrete che abbiamo mandato al precedente governo come a questo attuale, abbiamo detto se non si fa subito qualcosa, se non si adottano provvedimenti concreti, si tornerà alla situazione precedente. Purtroppo eravamo stati facili profeti. Attenzione all'edilizia carceraria. Mettere tutto in tema di edilizia carceraria è estremamente grave. Lei consideri che oggi abbiamo, da quello che si sa, 5.000 posti...
Ha sottolineato il sottosegretario
Casellati. No, ma non è solo il piano attuale, ci sono già posti carcere costruiti per 5.000 persone, ad esempio a Rieti c'è un carcere già pronto, che non vengono aperti perché non c'è personale. Questo io non so, sicuramente dipende anche da problemi di bilancio dello Stato, però rendiamoci conto che il provvedimento non si risolve, la questione non si risolve solo costruendo nuove carceri, si risolve soprattutto affrontando, se me ne darà poi l'occasione, dirò di che cosa si tratta, una serie di problemi.
Primo
dei quali è quello della custodia cautelare. Noi abbiamo una popolazione detenuta che è per quasi il 50% rappresentata da cittadini che sono presunti innocenti
in attesa di giudizio.
Questo 50% di cittadini intanto attende tempi lunghissimi ed esagerati nella celebrazione dei processi. In secondo luogo sono cittadini appunto presunti innocenti, ma c'è una legislazione, che questo mi dispiace dirlo, che anche il nuovo governo ha amplificato, già esisteva prima, che aumenta i casi ad esempio di custodia cautelare,
per esempio,
cioè in attesa
ci sono
gli stupratori sono presunti innocenti finché non vengono condannati come tutti gli altri cittadini, ci sono dei reati per i quali è obbligatoria la cattura in attesa di giudizio, sto dicendo. Viceversa viene sottratta.
Faccio un esempio concreto di una...
Ma non lo so, anche lo stesso omicidio, le violenze sessuali, ma si è esteso anche ai furti in appartamento, si sta per estendere ad altre tipologie di reato, quando invece un cittadino in attesa di giudizio dovrebbe essere, secondo la regola, a piede libero in attesa del processo. Questo è un problema grave perché si stanno ampliando i casi in cui la custodia cautelare è addirittura obbligatoria, cioè viene sottratto al giudice il potere di valutare caso per caso se un cittadino sia pericoloso e debba attendere il processo.
Dato che la metà della popolazione carceraria è composta da detenuti.
Esattamente, questo è uno dei problemi. Poi abbiamo anche il problema dei benefici penitenziari che vengono ristretti. Tenete conto che esistono delle statistiche. So che sui giornali poi va il caso più grave, no? Quello che ha violato la libertà che gli è stata data e ha commesso i reati, ma per uno che fa così vi sono 100 persone, se non di più, che vengono recuperate alla società, perché la percentuale di recidiva di coloro che vengono ammessi ai benefici penitenziari è bassissima.
Intanto la interrompo perché vi invito adesso, riprendiamo subito il dibattito, ma prima vi invito a vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché come abbiamo capito nelle carceri italiane non solo si sta molto stretti, ma forse anche per questo succedono casi in cui detenuti muoiono. Sentiamo Paolo Pagliaro.
Il 5 settembre, nel carcere di Pavia, il tunisino Sami Mbarka Benharghi è morto in seguito a un lungo sciopero della fame che l'aveva ridotto a un fantasma. Protestava contro una condanna che riteneva ingiusta. Negli stessi giorni un cileno e un calabrese si sono impiccati nel carcere di Castrovillari. Il 27 ottobre a Parma, Francesco Gozzi si è tolto la vita utilizzando alcuni fogli di giornale intrecciati in modo da formare una corda. A Domenico Improta, recluso a Verona, erano state tolte le lenzuola e così per impiccarsi 5 giorni fa ha utilizzato la maglietta. In 10 anni nelle carceri italiane sono morti più di 1500 detenuti, di cui oltre un terzo per suicidio. Ma le statistiche escludono dal novero dei suicidi in cella coloro che con il cappio al collo sono morti nel tragitto tra il carcere e l'ospedale. I tentati suicidi, in qualche modo censiti, sono stati 14.000. Ieri sulla Stampa, Luca Ricolfi ha ricordato che nessun paese europeo, salvo forse la Grecia, ha un problema di sovraffollamento delle carceri come l'Italia. Anzi, la maggior parte dei paesi dell'Europa occidentale possiede semmai un eccesso di capacità. Dalla Germania all'Olanda, tutti hanno una quota di posti liberi che varia dal 3 al 20%. Più efficace delle statistiche è la descrizione fatta da Don Sandro Spriano, cappellano del carcere di Rebibbia, in una lettera aperta inviata al Papa per invitarlo a visitare i corridoi e le stanze dove gli ospiti trascorrono immobili almeno 20 ore della loro giornata, 4 detenuti in celle per 2, 8 in celle da 4 e con 5 poliziotti per 400 reclusi. L'80% dei detenuti non possiede nulla e il carcere, ha scritto il prete che da 20 anni ci vive, è diventato anche un po' manicomio, asilo infantile, ospedale, ricovero per anziani, mensa per i poveri. Don Spriano e il professor Ricolfi prospettano soluzioni diverse, ma su un punto sono d'accordo. Un paese civile non può tenere le persone in prigione nelle condizioni in cui da anni le tiene l'Italia.
Sottosegretario Casellati, c'è questa dichiarazione del segretario generale della UIL Polizia Penitenziaria, Sarno, che dice che le prigioni italiane sono discariche umane, città fantasma dove si ammassano persone alla stregua di animali all'ingrasso, si lasciano al proprio destino migliaia di poliziotti penitenziari cui si nega anche il diritto ai giorni di riposo e il salario dovuto. Come commenterebbe una dichiarazione di questo genere lei, che ha una responsabilità di governo, e se poi ci può anche spiegare che cosa intendete quando parlate di riforma della giustizia, no? Perché oggi abbiamo capito che non basta solo costruire nuove carceri, ci vogliono tante cose, bisognerebbe snellire i processi e bisognerebbe evitare che il 50% dei detenuti in attesa di giudizio sono appunto, fanno la metà della popolazione carceraria.
Sulla dichiarazione la trovo francamente sconcertante. E per quello che riguarda
perché
poi
la trovo sconcertante
perché parlare così, nel senso di vedere persone tipo all'ammasso, non dappertutto. E non sempre, anche perché laddove si riesce, io forse potrei dire, laddove si riesce ad organizzare anche un'attività rieducativa, parlo della mia città che è Padova, dove i detenuti in cella non ci sono mai, nel senso che hanno tante tali attività tutto il giorno di carattere culturale, ma anche di carattere associativo, organizzano giornali, dibattiti, è una realtà dove non è che non ci sia
questione. Però evidentemente sono realtà, diciamo,
finisco il mio ragionamento, poi potete non condividerlo. Allora, c'è anche un altro dato, siccome si sta dicendo in questi giorni, e purtroppo sento anche nel punto appena prospettato, che sembrerebbe che a causa del sovraffollamento in Italia i carcerati muoiano di più perché si impiccano, perché si suicidano. Allora noi, sotto questo profilo, le nostre carceri hanno una media di suicidi inferiore all'Europa. Non è vero allora quello che ha appena detto adesso? Perché
forse
la media,
perché li nascondete.
C'è sempre una pezza da mettere. Prima do il dato e poi dirai quello che pensi. Allora, sì, in Italia siamo sotto la media europea perché la Francia, per esempio, che ha una popolazione carceraria simile alla nostra, 61.000 carcerati. Uh-huh. Uh-huh. Quest'anno, diciamo, dall'inizio del 2009, noi abbiamo avuto purtroppo, dico perché si tratta di casi umani, quindi ci dispiace, 61 morti, 62. In Francia 62, in Francia 82.
Ecco, no, la solo, media, scusi, no, mi la scusi se la interrompo, ma nel punto di Paolo Pagliaro non si dice che noi abbiamo più suicidi.
Ma siccome dal sovraffollamento si passa al suicidio, e questo è stato tutti i giorni sul giornale.
Sono dati statistici che le carceri, no, le cito la frase se vuole, solo per essere, diciamo, precisi.
Ma in questi giorni l'accostamento è stato sovraffollamento uguale percentuale elevata di suicidi. Allora dico, il sovraffollamento c'è, l'abbiamo denunciato anche noi,
e per questo Luca Ricolfi sulla stampa.
Cercando di rimediare a questa situazione di vera emergenza, lo ripetiamo, per noi costituisce una priorità, però non è vero che si muoia di più, tant'è che fuori dal carcere, sempre perché i numeri forse parlano, il suicidio è sempre una cosa dolorosa e capire le ragioni è sempre molto difficile, e mentre ci sono 61-62 morti in carcere, fuori dal carcere si sono suicidate circa 3.000 persone.
15 volte
e quindi,
in meno.
Voglio dire,
15 volte in meno che nel carcere, perché non si possono dare i dati assoluti così, sono 3.000 su 60 milioni di abitanti.
Diamo la parola anche all'onorevole Bernardini.
No, perché in carcere i suicidi sono 15 volte superiori in Italia di quelli che avvengono nella società normale. E poi, visto che lei ha parlato del carcere di Padova, e lì c'è un'associazione veramente clamorosa, Ristretti Orizzonti, che li conta uno per uno questi morti. Vada a vedere che cosa scrivono di molti detenuti, morte da accertare, e quei due suicidi che sono stati ricordati lì, se non glieli dicevo io, quelli di Castrovillari, i due che si sono verificati in 20 giorni, non venivano conteggiati, non li conosceva nessuno.
Allora le statistiche europee sono una balla.
No, io ho detto che le statistiche italiane
sono una balla.
Le carceri sono europee. Istituzioni oscure in Italia.
No, ma io non
si
adesso
nascondono molte cose.
Senta, voi pensate, è tutta un'associazione a delinquere, allora, perché chi nasconde?
Abbiamo parlato
bene fino adesso della polizia penitenziaria, anche lei ne ha parlato bene,
certo,
come persona. Allora dentro le carceri chi farebbe tutti questi oscuramenti?
Ci sono anche gli educatori, che sono pochi, che cercano di fare.
Ma allora chi farebbe?
Dove sono stato?
Ma
un educatore e un quarto per 400 detenuti.
Onorevole,
le
ma chi farebbe?
Chi le fa?
Dentro il carcere l'oscuramento di tutti questi casi, chi li farebbe? Le stesse persone che abbiamo detto fino adesso che lavorano e si sacrificano.
Ma come lavorano?
Ma mi risponda.
No, ma lei risponda a me quando il direttore sanitario di Teramo
mi
dice che
fa?
Ci sono decine di casi psichiatrici che non dovrebbero stare lì. Allora io l'ho
ascoltato,
ma voi lo avete ascoltato il direttore sanitario
del carcere
di Teramo?
Ma lei ha visto la realtà di Forlì, dove ci sono queste persone che si stanno occupando, gli psichiatri per esempio, per quello che riguarda il reinserimento di quelli che sono in manicomio criminale, hanno formato delle cittadelle dove cercano di rimetterle c'è questa esperienza che sta vedendo, ma noi stiamo vedendo le esperienze che si sono in giro proprio per cercare di poterle portare da altre parti dove questo non succede.
Ma come fate a portarle in un carcere dove ci sono 400 detenuti mentre ce ne dovrebbero stare 200?
Padova,
come fate a portarle?
Padova ha situazione di sovraffollamento, è un carcere vecchio, e ciò nonostante l'organizzazione ha portato a risultati.
Padova abbiamo capito, ma volevo dare la parola un attimo a Marina
Valenzisa. Per ridurre il numero dei detenuti, voi pensate di tornare alla proposta di Carlo Nordio, che fu nominato commissario per la riforma del codice penale da Castelli nel 2001, depenalizzando alcuni reati, per esempio i reati bagatellari?
Sì, io penso che questa sia una strada da intraprendere. Guardi, posso dire questo, che noi siamo al governo da un anno a quattro mesi. In un anno e quattro mesi certamente la bacchetta magica per tutti i problemi che ci siamo trovati ad affrontare non si può avere.
Infatti,
che ci hanno sempre detto, ma cominciate sempre dalla riforma del codice penale, perché certamente con un retropensiero, lo sappiamo odiano tutti e non ce l'andiamo a raccontare. Allora noi abbiamo detto no, cominciamo con la riforma del codice civile perché interessa a tutti i cittadini, poi affronteremo la riforma del codice penale. La riforma del codice di procedura è al Senato e cerca appunto di ridurre quei tempi della giustizia che sono davvero
posso
lunghi,
una
con un arretrato di 3,5 milioni. Ora, siccome lei prima mi poneva il problema, allora o si aumentano le carceri o si diminuiscono i reati in modo che ci siano meno persone in carcere, io dico che bisogna fare entrambe le cose, nel senso di costruire
le misure alternative
e le misure anche alternative,
gli arresti domiciliari,
tanto è vero che bisogna mettere sicuramente mano a tutti questi provvedimenti, perché un riassetto una riforma organica del codice di procedura oltre che del codice penale
riforma della giustizia. C'è una risoluzione che è stata approvata, prima firma Radicale, l'avete approvata voi, l'avete votata, separazione delle carriere, responsabilità civile dei magistrati, riforma del CSM. Del Parlamento, perché non l'ha approvata?
In un anno e quattro mesi la bacchetta magica non l'abbiamo fatta, abbiamo affrontato tantissime riforme.
Perché non avete presentato i progetti su questo?
Ma il progetto, allora io sono
ultima parola
che come parlamentare ha presentato, l'ho presentato proprio io sulla separazione delle carriere, quindi voglio dire,
a me non siete finalmente anche noi avvocati che per la separazione delle carriere ci battiamo da 40 anni.
Bene, devo assolutamente chiudere, vi siete reinvitati per una prossima, faremo uno speciale di un'ora, do la linea a Ilaria D'Amico e al suo exit. Vi ricordo che noi domani, nel giorno della trimestrale all'Italia, che prevede dati abbastanza interessanti e anche sorprendenti, avremo ospite in esclusiva il presidente dell'Alitalia, Roberto Colaninno. Ci vediamo domani a 8:30, arrivederci.